proposito dell'altra letteratura, volevo segnalarvi, non perché gioco in casa, però mi piaceva, poi magari Flavio Solazzi, che è uno tra gli autori del blog, può anche aggiungere qualcosa. Una modalità che stiamo sperimentando nel blog Libri Senza Carta, cioè dei contenuti che sono dei libri, quasi dei romanzi, pubblicarli a puntate. Ora, nulla di nuovo, per carità, sono i romanzi a puntate, diciamo di appendice, però internet offre degli strumenti in più. Ad esempio ci sono i commenti, quindi ogni puntata viene commentata, paradossalmente l'autore potrebbe cambiare il finale a seconda dei commenti, oppure può integrare. Quindi un esempio di questo è la prefazione alla Congiura Fornaciari ad opera di Leonardo Badioli, che non vedo più, comunque ci dovrebbe essere quello là, che stiamo appunto pubblicando su librosenzacarta.it a puntate. Siamo arrivati alla 13ª, ci sono stati dei commenti, non tanti, però insomma, e Leo, uno l'hai mandato tu, dicendo appunto commentate, così io poi mi regolo mi regolo col finale o nel proseguire il romanzo.
Lo potrei confermare, perché i grandi romanzi sono usciti in primis a puntate. Ricordo Mastro Don Gesualdo di Verga, è uscito prima a puntate, il grande romanzo, la grande narrativa francese dell'Ottocento è uscita, Flaubert è uscito a puntate, e questo era un fatto estremamente popolare, perché comunque la gente che comprava il giornale poi era invitata, e ha veramente avuto una funzione straordinaria. Questo c'è stato anche in Italia, soprattutto negli anni 20, 30, 50. Poi si è persa questa tradizione, ma voglio ricordare un caso recentissimo di quest'estate, I Barbari di Baricco, pubblicato a puntate sulla Repubblica, ha avuto un successo straordinario, tanto che adesso è diventato anche un libro. Allora, c'è questa grande esigenza, appunto, sempre di comunicazione, sempre di partecipazione, e quindi di avvicinamento della letteratura alla gente. E sicuramente in questo momento in cui i giornali appunto hanno altri indirizzi o altri obiettivi, pubblicare un libro è molto difficile, perché veramente, non lo dico per salvaguardare gli editori, ma io una volta dentro Mondadori ho visto nella sezione di poesia quanti manoscritti arrivano ogni giorno, cioè a bancali arrivano, a tir, e quindi è veramente difficile anche fare una cernita, perché ci vorrebbero eserciti di persone per poter, e quindi molto spesso si butta via tutto, e sicuramente con l'acqua sporca si butta via anche il bambino molto spesso. Ecco, quindi internet, la rete in questo caso, diventa uno strumento straordinario per questo fatto, veramente straordinario. Quindi a me fa molto piacere che Libri Senza Carta svolga questa funzione, e credo che se avrà il coraggio, la forza e la costanza di continuare, sicuramente troverà dei grossi risultati, e certamente troveremo anche dei grossi risultati noi che nel bene o nel male campiamo di cultura.
L'impatto che un libro di carta ha sulle vendite, non sto parlando dei best seller, ma ecco, mi domando, uno scrittore che nasce una nuova voce, quanto può sperare di vendere? Quali sono le distribuzioni di vendita di un libro in una libreria? Esistono molti, molti resi, immagino. Una riflessione sullo strumento distributivo della libreria, affiancata invece allo strumento distributivo forse più efficiente, non so, punto di domanda, che è internet.
Come dicevo prima, appunto, non è semplice farsi pubblicare un libro da un grosso editore. Poi ci sono una serie di, lo vedete anche sui giornali molto spesso, no? Premio di poesia Siracusa 2006, sono tutte cose fasulle quelle, ovviamente, è gente che specula, gente che normalmente possiede tipografie e che specula sulla volontà di qualcuno di aver scritto il nome, perché poi si fanno pagare anche lautamente. Io stesso credo che ogni giorno c'ho almeno 5-6 persone che mi telefonano, vengono a dire devo c'ho questo libro, come si fa a pubblicarlo? No? E tutti pensano che sia facile, è una cosa invece abbastanza complicata. Ci sono stati anni veramente bui dell'editoria italiana, per cui si pubblicava solo quello che si comprava all'estero e di cui era garantito il successo. Veramente c'è stato pochissimo investimento, parlo soprattutto degli anni dai 70 agli 80, anzi soprattutto negli anni 80 c'è stato questo appiattimento. Perché? Perché il mercato era piuttosto asfittico, e quindi nessuno aveva voglia di rischiare di rischiare l'investimento su giovani autori. Poi c'è stata un'inversione di tendenza, direi, a partire in questi ultimi anni, ma dalla seconda metà degli anni 90 in poi c'è stata veramente un'inversione di tendenza, per cui sono venuti fuori tantissimi autori. Non so, posso citare Carlo Lucarelli, posso citare Baricco stesso, posso citare Susanna Tamaro, quella è stata un'operazione un po' più costruita, ma ci sono Enrico Brizzi, insomma, ma veramente autori che comunque hanno avuto tanto da dire e che hanno trovato anche lo spazio per poterlo dire. un libro di un giovane autore, e adesso devo dire che gli editori stanno investendo su questo. Normalmente parte, se l'editore è un editore a livello nazionale, si parte fra le 5 e le 8 mila copie di prima battuta. Parlo sempre di narrativa, cioè di romanzi, non parlo di saggi sull'epistemologia hegeliana, perché quelli, la letteratura è molto più bassa.
Quindi a livello nazionale 5-8 mila
tra le 5 e le 8 mila copie. Questo è la prima, di prima battuta, a meno che, non so, allora faccio un altro esempio, la Melissa P, che è stata 1.200.000 copie, voglio dire, certo, con tutto, quella è stata un'operazione costruita, cioè costruita proprio a tavolino, in cui si dice: se io faccio un prodotto di questo tipo in cui ci metto molto sesso, molto, credo che la Melissa P, che io ho conosciuto anche ultimamente, l'ho vista, e che è una ragazza simpaticissima fra l'altro, io credo che il libro neanche l'abbia scritto, ma che gliel'hanno, cioè no, ma lì è stata un'operazione fatta, sì, con l'aiuto di Fazzi, da sempre, e credo che gliel'abbiano scritto, insomma, è proprio un prodotto costruito. E allora è come quando uno fa, che ne so, fa marketing, cioè dice: io voglio lanciare la cravatta nuova con le righe trasversali anziché orizzontali, allora faccio un prodotto, poi ci investo un tot di marketing, so che comunque la rispondenza è quella. E queste sono operazioni diverse, comunque, che diciamo non sono così frequenti, e sono, poi fra l'altro, una ne funziona e 100 ne falliscono, quindi ecco, a parte quel fatto lì, normalmente questa è la tiratura. Devo dire che la capacità però in questo momento che hanno gli editori dal punto di vista tecnologico di ristampare immediatamente un libro è altissima, per cui una casa editrice come Mondadori ristampa un libro dalle 48 alle 72 ore. Cioè, se un libro funziona, al massimo sta 3 giorni senza... Sì, è chiaro. E poi soprattutto ci sono, ecco, questo, la rete e l'informatica serve a questo. Io, come tanti altri miei colleghi in Italia, mandiamo quotidianamente i dati di vendita a un centro che si chiama Arianna e che smista tutti i nostri dati dividendoli per settore, editore, genere, autore, eccetera eccetera, e li manda ai rispettivi editori. Quindi l'editore quotidianamente sa qual è l'incidenza di vendita di quel giorno. Quindi se un libro a 2 giorni dall'uscita ha venduto, ha esaurito le 5.000 copie, le 8.000 copie di partenza, è evidente che non aspetta che finiscano tutte, ma parte prima, in modo che c'è... Poi Costanzo, che tu citavi, Giancarlo, adesso Costanzo vale meno, perché adesso va Fazio molto. Fabio Fazio è sicuramente un veicolatore di libri straordinario. Cioè, un libro che va da Fazio normalmente... si parte dai 5.000 arriva a 20.000. Un successo in Italia, ripeto, quindi se un libro funziona poi si va a quantità notevoli. Un successo di libro in Italia si dice che sia sopra le 20.000 copie. Sopra le 20.000 copie è un successo consistente. Poi certo, se uno supera le 100.000, le 200.000, il libro di Augias, quello sull'inchiesta su Gesù, che è appunto uno dei libri più venduti di questi giorni, o Gomorra, che è un libro che vi invito a leggere perché è bellissimo e che è quasi è proprio un romanzo quasi scritto. Ecco, quelli sono libri che nell'arco di pochi giorni possono superare le 100.000 copie. Mi pare che Gomorra sia arrivato a 130.000 copie. Considera che il libro è uscito aprile scorso, ha avuto un trend di vendita normale, sotto le 10.000 copie. Poi dopo il fatto che lui sia stato attaccato dalla camorra, lì è sicuramente si è impennato perché la gente l'ha conosciuto. Cioè, sempre quello è il problema, è che manca l'informazione, e la rete in questo caso, lo ribadisco, è straordinaria. Voi non sapete quanta gente arriva tutti i giorni con la stampata della pagina di internet in cui dice: io voglio questo libro, oppure voglio libri su questo argomento. Ma tantissimi, quindi è straordinario. Ecco perché prima direi di sì, cioè no, sei anche lì, è tutto... La recensione può essere in rete sicuramente. La recensione su un giornale tradizionale fa vendere libri da una certa età in su. Questo è. Sicuramente la televisione, soprattutto le trasmissioni di grande successo, voglio dire, funziona. Funziona la rete. Ma la rete funziona soprattutto quando, cioè, la gente non va a cercare in rete l'ultimo successo di Bevilacqua. La gente va a cercare in rete, io voglio sapere cosa c'è sulla epistemologia, perché mi è venuto fuori in mente prima, o su che ne so, i calzini blu, e allora si va, e lì c'è, normalmente, siccome si trova campionario totale, e per cui poi da lì uno trae le informazioni e normalmente si va in libreria. La cosa strana è che poi spendo anche una parola su Amazon, se mi permetti. La cosa strana è che la maggior parte della gente preferisce andarselo a comprare il libro. Jeff Bezos, che come sapete è il patron di Amazon, disse una cosa molto, molto importante qualche anno fa, quando Amazon cumulava 100 milioni di dollari di debiti l'anno, perché questa era la 100 miliardi di dollari, scusate. I primi anni aveva questo trend, si reggeva solo perché c'era il boom della borsa e tutti quanti scommettevano sul fatto che comunque sarebbe andato avanti, e quindi e lui ha avuto anche fortuna, altri magari ci hanno lasciato le penne, ma lui ci ha avuto fortuna. E lui diceva che il medium più straordinario per l'acquisto di un oggetto è comunque l'oggetto stesso, è la materialità. Cioè, io compro una cosa perché la vedo, perché la tocco, perché l'annuso, perché me la giro attorno, perché tutti quanti siamo, forse perché saremo condizionati dalla nostra storia, ma tutti quanti agiamo in questa maniera, no? Cioè, se io voglio comprarmi una cravatta, compreresti una cravatta su internet, quando fra l'altro c'è la possibilità di comprare, cioè, c'è 100 negozi che ti offrono 100.000 cravatte, e allora te la vai a cercare, no? Te la tocchi. Nel libro dici, beh, nel libro, che se io voglio il libro di Bevilacqua è quello, quindi lo posso comprare lì o lì, sempre quello è. E invece anche lì c'è il medium, cioè la materialità conta molto. Quindi la maggior parte della gente tende a non, cioè a avere l'informazione ma non acquistare. Amazon, sapete quant'è nel business totale di Amazon in questo momento il prodotto libro, quanto ammonta? L'8%. L'8%, perché chiaramente o affogava o variegava. Io vado su Amazon quasi tutti i giorni, perché mi vado a vedere i libri, insomma, mi schiedono dei libri dove li ritrovo, perché il database è straordinario, e ormai per andare a cercare book devi proprio, se non lo trovi più, cioè devi, ormai se sei abituato lo trovi, se no ci impieghi mezz'ora a vedere dove sta, perché è chiaramente soffocato una quantità di prodotto dove c'è più vendita, più possibilità, perché appunto il libro, nonostante tutto, è ancora quello dove la materialità conta molto. Conta molto l'informazione, e quindi ecco perché prima giustamente tu hai parlato di multicanalità, cioè sono canali che possono andare tranquillamente in parallelo.
D'accordo. Abbiamo Amazon dietro, però Valeria ti invito a mettere su lulu.com. Allora, cos'è lulu.com? Probabilmente alcuni di voi lo conoscono, è un Amazon ma un po' differente, è un servizio di print on demand, ovvero chiunque abbia un libro a disposizione, chiunque abbia un libro nel cassetto, il famoso libro nel cassetto, lo manda a lulu.com, stabilisce il prezzo e lulu.com, con il suo servizio di stampa, lo stampa a richiesta, quindi anche se quella persona con quel libro vende due copie del libro, saranno stampate solamente due copie. Insieme alle copie cartacee stampate a richiesta, ci sono anche a disposizione anche delle copie elettroniche. Quindi,
ti interrompo un'altra volta, questo lo facciamo anche noi da qualche anno. Liberty.it, chi vuole, è un sito fatto da, in cui ci sono anch'io, io vabbè, insomma, perché ce l'abbiamo inventato insieme a un altro mio amico, e è un sito dove uno può, c'è un catalogo di libri dove se faccio, ne voglio 50 copie e si stampa 50 copie a un prezzo un po' costoso,
qui anche uno,
ma dopo dipende da quanto vuoi spendere, okay. Certo, 50
è proporzionale, già. Il costo è comunque proporzionale.